non contiamoci mai. Andiamo al messaggio che questa sera Don Antonio Lucia ci trasmetterà. Lo presento brevemente perché è giusto, è doveroso. Intanto lo ringrazio perché partito da Bari e domattina riparte perché primo pomeriggio deve essere di nuovo in parrocchia. Quindi adesso i mezzi di comunicazione sono abbastanza veloci, no? Aereo, treno, eccetera. Quindi un grazie particolare, perché anche questo scambio, dicevamo prima, tra nord e sud non è facile. No, si è ancora prevenuti, dicevo, è la prima volta che sale fino al Piemonte, no? Invitato, concordato con la parrocchia, quindi teniamo conto anche di questo. Bene, lui è parroco nella parrocchia di San Giovanni Battista a Bari, docente di teologia pastorale presso la facoltà teologica della città. Ha conosciuto personalmente tutto Nino Bello e si è occupato dei suoi scritti, non soltanto a livello letterario, ma a livello proprio di messaggio sul piano pastorale. Si è domandato, e questo è anche il motivo per cui scrive e sul piano pastorale mette in pratica, si è domandato chi siamo noi come comunità cristiana di fronte al Vangelo e di fronte al mondo, alla società così in cambiamento, no? Postmoderno. Nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova, Mosè uscire, andare verso, Gesù di Nazareth, gli apostoli, le prime comunità cristiane. Ogni comunità dovrà scegliere quale sia il cammino che il Signore chiede. Però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata, uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Noi tentiamo così come comunità, quest'anno stiamo facendo un anno sabbatico, meno attività, più momenti di riflessione, di confronto con la parola di Dio, anche queste serate sono importanti perché ci permettono di riscoprire quello che è il cuore del cristianesimo e del Vangelo. Bene, Don Tonino Bello, rifacendosi proprio al Vangelo, con scelte, un linguaggio decisamente originale, ha coraggiosamente incarnato il Vangelo ed è divenuto testimone e punto di riferimento per quanti perlomeno intendono rievangelizzare le comunità. Tema sul quale Papa Francesco nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium ha posto l'attenzione in maniera forte e decisiva. A piccole dosi, in occasioni diverse, abbiamo avuto anche noi la possibilità di riflettere e di sentire risuonare le parole di Don Tonino Bello. Da ultimo l'incontro nel 25esimo della morte con Monsignor Bettazzi, no, che ha riletto un po' la vita di Don Tonino Bello alla luce di Papa Francesco. Dicevamo prima, Papa Francesco si ispira, no, parecchio nell'operato, nella scelta pastorale, nel linguaggio di Don Tonino Bello. Adesso siamo quasi a 26 anni dalla morte. E questa sera abbiamo così l'onore di sentire Don Antonio a raccontarci di lui e di quello che sta provando di concretizzare nella sua comunità. Essendo oggi però la festa di San Giuseppe, la coincidenza, no? Auguri ai papà, ai Giuseppe, qua non c'è nessun Giuseppe, non abbiamo neanche San Giuseppe. Beh, essendo appunto la festa di San Giuseppe, proporrei di iniziare questa serata leggendo una piccola parte della lettera a San Giuseppe, scritta proprio da Don Tonino, il 4 marzo 1990. Così entriamo subito nelle modalità, nelle espressioni così belle che lui solitamente usava nei suoi scritti. E anche nella sua predicazione dice così: caro San Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e con audacia al limite della discrezione mi fermo per una mezz'oretta nella tua bottega di falegname per scambiare quattro chiacchiere con te. Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui soprattutto per conoscerti meglio come sposo di Maria, come padre di Gesù e come capo di una famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita. E ti dico che la formula di condivisione espressa da te come marito di una vergine, la trama di gratuità realizzata come padre del Cristo e lo stile di servizio messo in atto come responsabile della tua casa mi hanno da sempre incuriosito, che ora non solo vorrei saperne qualcosa di più, ma mi piacerebbe capire in che misura questi paradigmi comportamentali siano trasferibili nella nostra civiltà dell'usa e getta. In realtà la lettera l'ha scritta in una circostanza in cui doveva parlare dell'usa e getta e del recupero dell'usato. Mi pare che sia questo, poi il titolo è andato a questo. Dimmi Giuseppe, quando è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio con l'anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come lo stelo di un fior d'aliso? O forse un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga? O forse un pomeriggio d'estate in un campo di grano, mentre abbassando gli occhi splendidi per non rivelare il pudore della povertà, si adattava all'umiliante mestiere di spigolatrice? Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima benedizione e tu non lo sapevi? E poi tu la notte hai intriso il cuscino con lacrime di felicità? Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì, e il sorriso con cui accompagni il cenno degli occhi verso l'armadio delle tinte e delle vernici mi fa capire che in uno di quei barattoli vuoti che ormai non si aprono più ne conservi ancora qualcuna. Poi una notte hai preso il coraggio a due mani, sei andato sotto la sua finestra profumata di basilico e di menta e le hai cantato sommessamente le strofe del Cantico dei Cantici. Alzati, amica mia bella, e vieni, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. Alzati, amica mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro. e la tua amica, la tua bella, la tua colomba si è alzata davvero. È venuta sulla strada facendoti trasalire. Ti ha preso la mano nella sua e mentre il cuore ti scoppiava nel petto ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande segreto. Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Yahweh, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo e più alto del firmamento che vi sovrastava. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla per sempre. Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti tremando: per me rinuncio volentieri ai miei piani, voglio condividere i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te. Lei ti rispose di sì e tu le sfioraste il grembo con una carezza. Era la tua prima benedizione sulla Chiesa nascente. Spero che dietro quegli assi di castagno appoggiati alla parete non ci sia nascosto qualche rabbino esperto di teologia, se non troverà anche lui un buon capo d'accusa per deferirmi davanti all'arcisinagogo. Ma io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria di quanto ne abbia avuto lei a condividere il progetto del Signore. Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza. La carità ha fatto il resto in te e in lei. Ecco. Grazie Antonio, e adesso ascoltiamo quanto hai da regalarci questa sera.
Bene, buonasera a tutti, un grazie a Don Mario che ha avuto fiducia in me a scatola chiusa. Mi vedo abbastanza assonnati, ma questo lo capisco perché sono le 21, no? Cerco di farvi svegliare per quanto è possibile, perché sai, è giusto. Domani diceva, speriamo che c'è gente, io lo so, io non sono nessuno qua, non è che in altri contesti, forse il mio nome gira, ma voi mi conoscete, vuol dire che io vi do il primo compito a casa, come usava a dire Don Tonino, eh? Poi se vi piace la cosa cercate di portarla a voi, poi tocca a voi. E niente, allora, come cominciamo? Cominciamo col dire che questo è un libro che parla di Don Tonino, che parla di Papa Francesco, ma che fa sintesi tra l'esperienza di questo piccolo grande vescovo del nostro sud Italia, della parte più a est d'Italia dove la giornata comincia prima, e della terra di Don Tonino, il Basso Salento, la terra del Finibus Terre, e la terra dove realmente la giornata comincia mezz'ora prima di voi, della vostra giornata, a livello di luce, e non sto scherzando. E poi invece fin qua passa anche attraverso le parole di Papa Francesco. Io so sempre dire che Papa Francesco copia da Don Tonino. Tutto quello che anche Papa Francesco dice, io l'ho ascoltato più di 30 anni fa, dalla voce e dall'esperienza diretta di Don Tonino. Io non so quanti di voi lo hanno mai conosciuto, però resta di fatto che, a mo' di flash, vi dico che lui, io la prima volta che l'ho visto, era uno scocciatissimo seminarista di teologia che in una domenica di Cristo Re, obbligato a intarare cotte, eravamo andati a fare il pontificale in cattedrale perché arrivava il vescovo di Molfetta, e a me, che sono di un'altra diocesi, figuriamoci quanto poteva interessare, però ero obbligato a fare questa parata E allora noi siamo andati lì e abbiamo sentito parlare questo uomo che cominciava a parlare di scogliere, di scogli, di onde, di flutti, fino a citare un emerito paesano di Molfetta che è stato un socialista di quella terra, che era Gaetano Salvemini, che era uno dei più grandi meridionalisti della questione meridionale nel periodo del dopoguerra. E qui il dottorino spiazza tutti. E allora io sono uscito fuori con un altro giovane della mia età e ci siamo detti, forse succede qualcosa. E così pian piano abbiamo imparato a conoscerla. E poi io sono andato via dalla diocesi di Molfetta, perché sono tornato a Bari, nella mia diocesi, e poi ho cominciato a leggere, straleggere, impegnarmi, fino a quando, a un certo punto, abbiamo una triste notizia: Don Tonino è ammalato. Ha avuto un grossissimo tumore allo stomaco e che non ha molto tempo di vita. Allora ho cominciato a ritagliare le pagine dei giornali, tutto quello che io sentivo di lui, tutto quello che tutte le riviste su cui c'era qualcosa di lui, e ho cominciato a leggere e straleggere, fino al punto da innamorarmi profondamente e da capire qualcosa di più. Questo l'ho vissuto poi sulla mia esperienza personale di sacerdote, che alla veneranda età di 29 anni fu fatto parroco in una periferia della città, dopo aver vissuto una splendida esperienza di viceparrocato per 5 anni nella parrocchia centrale della città. Non diciamo che è la cattedrale, ma è di più della cattedrale con la parrocchia, perché è la parrocchia dove passano tutti e dove accoglie, dove io anche avevo creato un gruppo di giovani, eravamo arrivati anche a 50 giovani che frequentavano la parrocchia, oltre il tempo che passavo nel confessionale, perché quella parrocchia è così centrale che raccoglie pure Puglia e Basilicata. Allora qualcosa non funzionava, perché mi aveva mandato fin là? Perché il Signore mi aveva scelto? Io che stavo studiando in quegli anni, avevo quasi terminato il mio corso di teologia pastorale, stavo quasi per laurearmi in teologia pastorale, perché fino là? Perché un giorno mi accorgo di due cose. E poi comincio a parlare del libro, ma questa premessa la devo fare. Il primo, vedo arrivare un'anziana persona, sporca, ma proprio sporca, che mi chiede: mi dai la pasta per mangiare? Io non me lo so fatto dire 2 volte. Ho preso un grande bustone da 5 kg di pasta e glieli ho dati. Hai bisogno di qualche altra cosa? No, non ho bisogno di nient'altro. Allora poi ho cominciato a chiedere ai parrocchiani chi fosse. Mi dissero: si chiama Mario, è un avanzo di galera. È stato al carcere di Pianosa. Ora va, quando si ricorda e quando non beve, a mettere la firma al commissariato. Però è un tipo ormai innocuo. Vive con i cani. Avevo capito che qualcosa non funzionava. Quando tornò, gli chiesi se volesse qualche altra cosa oltre la pasta, o se pensasse di poter, pensasse che io potessi dargli una mano. La risposta fu: cappellano, io c'ho i cani, se tu avessi un figlio non ti allontaneresti, per me quelli sono la vita. Mi aveva fatto la catechesi, mi aveva spiegato che cosa fosse l'Eucaristia, che cosa fosse l'attenzione. Ma non era finita. In quella parrocchia della periferia, A un certo punto mi chiama una mia collega di scuola, in quegli anni insegnavo religione in un liceo scientifico della città, e mi dice: sai che nella centrale elettrica del tuo territorio hanno fatto un complotto perché possa diventare un inceneritore dove devono sversare 700 camion al giorno di rifiuti, anche se compattati, di tutto il bacino della provincia di Bari. Che faccio? E allora io la sera nella mia indifferenza, di una sera di estate, di una caldissima sera di estate, mi ricordo benissimo, erano più di 30 gradi quella sera, alle 20:30 me ne vado in comune e li sento tutti discutere, a tal punto che avevano quasi deciso che quell'inceneritore si dovesse fare. Torno il mattino dopo, scrivo una lettera a tutti i parrocchiani dicendo: ho saputo questa notizia, ieri sera sono stato al Consiglio Comunale e vi dico che qui verranno a sversarsi 700 camion di rifiuti compattati per l'energia. Era una società formata da eminenti signori, non faccio i nomi qua perché per voi potrebbero dire nulla o tutto, che poi sono diventati onorevoli e senatori. Io non immaginavo che ho trovato in quel momento una gente tutta compatta che mi diceva di no e mi diceva che questo era impossibile perché già erano stufi della centrale da 50 anni che rovinava le loro robe, che dovevano cambiare continuamente la biancheria perché la biancheria si ingialliva. Adesso erano stufi di tutto. E allora che facciamo? Facciamo che ci inventiamo all'inizio di settembre una grande fiaccolata con una messa, detta sotto la centrale, e qui la città comincia a mobilitarsi, cominciano i problemi, dei problemi che aumentano sempre di più, perché quando poi si ridiscute in consiglio comunale se dover fare l'inceneritore in città, la gente va al consiglio comunale. Ma al mattino io gli dico: stendete le lenzuola bianche in tutti i balconi, il quartiere era cambiato. La battaglia fu vinta, scusate il termine poco pacifico. Il sindaco si dimise, anche se poi ritirò le dimissioni, quella centrale non è stata mai fatta. Non è stato mai cambiato. E adesso funziona a ranghi ridotti. Perché? Perché la salute va prima di ogni altra cosa. Da chi avevo imparato? Da Don Tonino. Avevo imparato da lui, che aveva già scritto lettera a un marocchino, lettera a Marta la Scheda, lettera a Massimo Ladro, lettera perché avevo imparato a scoprire qualcosa di più grande. E quando dopo ho letto, riletto e dopo 25 anni mi chiamano da Palermo e mi dicono: abbiamo bisogno che ci presenti la figura di Don Tonino, io mi invento questa lettera di Don Tonino Bello, scritta 25 anni dopo, in cui comincio a dover dire che c'è un qualcosa che non funziona. Perché se voi prendete tutti i testi di Don Tonino, ma leggeteveli tutti, ancora una volta, quando ne esce uno, che fanno? Fanno un copia e incolla, continuano a copiare e stracopiare ciò che lui ha detto e a riproporlo. Adesso è finito quel tempo. Adesso comincia il tempo in cui bisogna cominciare a coniugare Don Tonino con un mondo che sa di relativismo, che sa di neopositivismo, che sa di quello che voi ci mettete nella realtà che va verso rotoli che si sgretolano quanto di più, e provare a pensare che Don Tonino più di 20 anni fa dice: guarda caso, noi in Europa abbiamo fatto più che che casa comune, abbiamo creato un'Europa che sia più cassa comune. E se pensiamo anche che noi entriamo nella logica e dover inventarci qualcosa di particolare, allora io ho detto, c'è qualcosa che dobbiamo poter fare. E allora mi sono inventato questo libro, in un ideale scritto, lettera aperta di Don Tonino 25 anni dopo, che incontra quell'uomo venuto dalla fine del mondo, lui, il sacerdote De Finibus Terre, che incontra l'uomo venuto dalla fine del mondo, e guarda caso l'uomo venuto dalla fine del mondo chiede di commentare l'Evangeli Gaudium secondo i testi di Don Tonino scritti 25 anni prima. E questo che è l'intreccio. Se leggerete il libro, molto spesso non si nota la differenza tra quanto ha scritto Don Tonino e quanto io cerco di proporre, rileggendo in una maniera particolare un concetto chiave che è contenuto nell'Evangeli Gaudium. La Chiesa è una comunità laicale. Questo è il concetto chiave che ne deriva dal Concilio, rileggendo rileggendo la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium. La Chiesa è una comunità laicale, e sulla dimensione laicale bisogna anche puntare la nuova evangelizzazione di questo terzo millennio, che deve portare anche a creare un punto nuovo per una Chiesa completamente nuova, amando i poveri, ponendo i poveri come criterio di discernimento per poter essere anche noi una Chiesa che sia comunità laicale. E qui il risveglio, il grande risveglio, quando Don Tonino, stamattina il mio risveglio sembra essere pesante, sto stentando a rialzarmi dopo un sonno prolungato, mi trovo in una cattedrale barocca completamente strano, davanti a persone che arrivano davanti a me e si segnano. Questo comincia a pensare Don Tonino, e lo pensa a tal punto che dice: io però voglio rialzarmi e voglio ridire qualcosa di bello. Allora, da chi cominciare? Dai dropout. Voi mi direte chi sono. Chi sono questi dropout? I dropout per Don Tonino sono gli avanzi degli avanzi. Sapete perché Don Tonino, quando si inventa questa lettera ai dropout, ve ne leggo uno stralcio adesso, quando deve spiegare la pietra scartata dai costruttori e divenuta testata d'angolo? Cari dropout, la società, essendosi accorta di non avervi dato molta attenzione, vi ha dato almeno un vocabolo nuovo. Dropout è meglio, almeno apparentemente, perché a prima vista quella misteriosa modulazione straniera sembra un marchio pregiato. Dropout sei tu, Luigi, che forse dal carretto sei scivolato senza eccessiva colpa degli altri. Dropout sei tu, Marcello, che non ne vuoi sapere di rientrare nel sistema. Dropout non siete soltanto voi barboni che rovistate nei cassonetti della spazzatura e mangiate minestre rapprese da giorni nelle scodelle che sanno di tanfo. Dropout siete anche voi stranieri alla deriva, minori che convivete con la violenza, adolescenti scaricati anche nelle nostre chiese perché siete pericolosi agli altri, fratelli lupini che fate la spola tra carcere e libertà. Perché? Perché tutto questo? Perché il messaggio è fondamentale, bisogna scoprire la Chiesa della periferia. E sapete chi è la Chiesa della periferia? Maria, donna di periferia. Perché Maria è la prima Chiesa della periferia. Periferia. Ma perché tutto questo? Perché in fin dei conti Don Tonino aveva in sé quel concetto che proprio Francesco cerca di trasmettere nell'idea della misericordia. Sapete qual è il termine ebraico per usare il per dire di misericordia? Rakaim. Sapete che vuol dire? Utero. Utero. La misericordia è l'utero di Dio. E Don Tonino lo ha espresso nel suo preoccuparsi, nel suo aprire l'episcopio davanti a chi gli bussava, nel suo cercare ogni giorno di più di cogliere quanto era necessario vendersi per amore. E allora, perché questo strano risveglio? Perché mentre Don Mario leggeva quella lettera a Giuseppe che Don Tonino scrive perché è invitato alla Procivitate Cristiana e quindi si inventa questa lettera per un convegno dei giovani, ma l'anno successivo che fa? Si inventa lettere a Gesù. Io ti ho incontrato nel deserto, ho faticato tanto a trovarti, non c'era tanta folla, ma a un certo punto sei venuto incontro a me. Ma perché? Perché tutto questo? Perché ancora una volta Don Tonino era convinto che era necessario entrare in una dimensione di una chiesa che sia, che debba diventare, che dovesse diventare dopo una comunità di persone, di laici che camminavano insieme e che insieme cambiavano anche lo stile. Non abbiate paura degli attentati che qualcuno vuol far passare come strumenti ideologici, religiosi o guerre nel nome di Dio. Non abbiate paura di scendere in piazza e con i mezzi poveri annunciare che la pace è una conquista, è un dono d'amore. Io ho sempre tanta fiducia in voi. E qui, coraggio, amici miei, una forza nuova vibra oggi nella vostra storia. Aneliti che si fanno progresso verso un mondo più pulito e più giusto. Scelte di condivisione con gli ultimi, coinvolgimento dei giovani nelle articolazioni di un volontariato sempre meno disarmonico. Don Tonino è un antesignano anche della Laudato Si, di quanto ha detto che il creato è non frutto di qualcosa, non è il risultato di una raccolta differenziata, ma il cristiano è colui che deve fare la differenza. E allora di che cosa stiamo parlando stasera? Di Don Tonino? O stiamo parlando della Chiesa del terzo millennio? O stiamo parlando di Papa Francesco che nell'Evangelii Gaudium al numero 28 comincia a dire che la parrocchia deve diventare una tenda da montare e smontare? Ah, mi sono ricordato di quando Don Tonino aveva parlato proprio di Paolo, che lui era andato a fare, guarda caso, il costruttore di tende. E aveva parlato della parrocchia come di quel luogo in cui bisognava costruire le tende, perché la parrocchia deve essere in grado di montare e smontare, perché il cristiano è l'uomo della soglia, un piede dentro e un piede fuori, perché il cristiano, a detta di Don Tonino, è quello che mette la tuta del lavoro in chiesa e la veste battesimale quando esce fuori. E cambia allora la Chiesa, cambia. E allora si forma quell'idea teologica di cui anche molto spesso ho parlato in altri testi, la Chiesa è una comunità allargata nella prospettiva della nuova evangelizzazione, tutto fondato su testi biblici, ma soprattutto anche sulla Redemptoris Missio di Giovanni Paolo II. Quando parla di una missione ad extra, ma non dice, non usa mai questa parola, non usa mai nemmeno la parola allargata, ma una chiesa diversa, diversa o conversa, no, diversa, io direi di più, una chiesa estroversa. Questa è la dimensione che emerge anche dal testo in cui giorno dopo giorno, momento dopo momento, ricantare il cantico della creatura vuol dire anche diventare una chiesa in uscita. Forse sta scontando ancora gli effetti di quella iniziale resistenza quando Pietro gli dice non mi laverai i piedi, sì, perché Don Tonino comincia a scrivere la lavanda dei piedi, non solo parlando della chiesa del grembiule, ma i piedi di Pietro, i piedi di Giuda, i piedi di Bartolomeo, i piedi di Giovanni, per arrivare a dire i i piedi gli uni degli altri, e quindi parlava mentre convocava nella sua cattedrale tutti i giovani della diocesi, riempendo di 400-500 persone la sua cattedrale, parlando di queste cose. Perché qual è il concetto nodale dell'esperienza della Chiesa che Don Tonino ha proposto, che Papa Francesco va riannunziando? Io voglio coniarlo con un termine nuovo su cui ho incentrato la Quaresima dello scorso anno e su cui anche sto creando anche la Quaresima del nuovo anno per la comunità. La Chiesa del terzo millennio, che è una comunità laicale votata al superamento della sacramentalizzazione per entrare nella logica dell'evangelizzazione, i teologi come me, pastoralisti, direbbero la Chiesa del Kerigma. In maniera più semplice, io ve lo dico con un termine che mi piacerebbe scriveste nel vostro cuore. Mi auguro che ciascuno di voi diventi parte della Chiesa degli schiodanti. Siamo chiamati ad essere schiodanti, non mortificanti, perché la Chiesa del terzo millennio è fatta da schiodanti, da persone che schiodano, non che rinchiodano i Cristi ancora una volta. E gli schiodanti sono coloro che annunciano con forza quello che già Don Tonino aveva indicato nei tre punti del primo piano pastorale: privilegiare l'evangelizzazione, ristabilire il primato della spiritualità, partire dagli ultimi. Sì, perché gli schiodanti sono coloro che si mettono in cammino, gli schiodanti sono coloro che cambiano la storia mettendosi in ginocchio davanti all'Eucarestia, perché Don Tonino credeva nell'Eucarestia e l'incentrazione del suo messaggio sull'Eucarestia non poteva andare in altra direzione. La sua tesi di laurea era proprio sull'Eucarestia, e ripartire dagli ultimi, perché gli ultimi ci porteranno in paradiso. Solo i poveri ci porteranno in paradiso, non con l'orgoglio. Non andremo in paradiso con l'orgoglio, ma andremo in paradiso con tutte le forze che noi potremo assaporare dagli ultimi. Sì, quel Mario che mi aveva cambiato la vita lì, in quella piccola parrocchia della periferia della città, non faceva altro che dirmi una cosa eccezionale: io ti voglio bene se tu vuoi bene a me. T'ho scritto "t'amo sulla roccia", dice qualcuno, non sulla sabbia, come antiche canzoni sembrano ricordarci. Questo scrive Don Tonino quando parla delle vocazioni, e più che vocazione dobbiamo chiamarla della evocazione e non delle invocazioni. E in questo innamorarci che nasce anche l'idea di essere una Chiesa generatrice di salvezza, cooperatrice di un mondo. Sì, perché la Chiesa del terzo millennio è la Chiesa che non mette le ali, ma che sta nel mondo, si incarna. E allora chi apre il dialogo, si confronta, si impegna. Voglio leggervi questo pezzo che troverete a pagina 44. Gli ho detto, si rivolge a Don Tonino, si rivolge a Papa Francesco, che il Vangelo che racconta l'arrivo dei magi mostra come, nel contesto di una storia tutta privata e circoscritta nei confini della Palestina, come potrebbe essere quella di Gesù, dove si litiga per il potere e si vorrebbero cacciare gli invasori romani, ci sono alcuni uomini che giungono dall'Oriente. Si tratta di gente che cerca ed è alquanto indecisa sulla strada da percorrere. All'inizio decidono di procedere per quella istituzionale, insomma quelle delle capitali delle capitali della politica e dell'economia, attraverso i palazzi delle diplomazie e delle cancellerie internazionali, ma si accorgono di essere andati in direzione sbagliata. Sarà la stella ad indicare la loro direzione: periferia di Betlemme, stalla prestata e non riscaldata. Questa è la Chiesa. Questo vuol dire andare in periferia. Se stasera non usciamo con l'idea che dobbiamo cambiare il nostro essere Chiesa, cominciando dalla periferia esistenziale o dalla periferia reale, noi non avremo fatto nessun passo di qualità, nemmeno, e non ci sfiorerà nemmeno l'idea degli schiodanti. Saremo più la Chiesa dei mortificanti, la Chiesa dei venerdì santi, delle tradizioni e delle nenie, piuttosto che la Chiesa degli schiodanti, che annunziano con forza che ogni bambino lasciato morire, ogni persona che muore di sete, ogni carcerato rinchiuso ingiustamente, ogni persona che non avrà affetto nella vita, noi lo lasceremo ancora inchiodato sulle croci. Ogni bambino che non avremo mai risarcionato dal suo essere lì, votato a non avere nemmeno una carezza, noi non ce la faremo nemmeno di più a capire perché. Se i tumori oggi sono in aumento è perché le scorie nucleari sono ancora troppo spesso in giro. Voi che siete strafortunati dall'altra parte d'Italia, forse non vi siete ancora accorti che Don Tonino aveva lottato per la guerra contro la ex Jugoslavia fino ad andare con 500 persone nella Sarajevo per marciare nella pace e per condividere la pace. Ma forse aveva già intuito che su quella fascia dell'Adriatico che va da nord a sud i tumori di tiroide ancora oggi fanno le loro vittime. Sono le scorie delle bombe della ex Jugoslavia e della guerra del Kosovo. Ma noi forse dimentichiamo, e qualcuno mi dirà stasera: ma tu come vuoi dimostrare tutto questo? Io non posso dimostrare questo. Io conto i morti. E questo vuol dire anche che ancora una volta noi dobbiamo inventarci una nuova logica, che Don Tonino anche parlava in un libro eccezionale di un'intervista racchiuso che si chiama Chiesa di parte, quando Don Tonino viene intervistato e dice: ma tu che cosa, come la pensi la Chiesa? Come una grande famiglia, risponde, dove dobbiamo imparare ad aprirci anche alle cose invisibili e a proiettarci verso una realtà completamente diversa. E sì, perché giorno per giorno noi siamo chiamati a fare tre grossi movimenti: incontrare gli assenti, usare nuove tecniche comunicative e poi creare quelli che, su cui sto lavorando in parrocchia, i catechisti del territorio. Sono laici che vanno nelle case per leggere il Vangelo, laici, perché la Chiesa è una comunità laicale in cui laici e presbiteri camminano insieme, e non per fare populismo, non per ribaltare un qualcosa di quel famoso clericalismo di cui anche Papa Francesco, guarda caso, ha parlato, sapete chi? Ai giovani, per giunta, il 12 di agosto 2018, al Circo Massimo, parla ai giovani di clericalismo. Sì, di quelle logiche in cui scrivo molto spesso, dicendo che molti dei preti giovani oggi conoscono più la direzione di Via dei Cestari, dove poter comprare le loro cotte, le loro tarare filettate o le loro cotte di pizzo, piuttosto che l'indirizzo delle Caritas, dove si può mangiare e dove si può condividere con i poveri anche il pasto e quello che realmente si vuol fare. Questa è la Chiesa, cari amici. Questo è il futuro. Il futuro non si costruisce con una logica anche di passività. Ecco perché, scrivendo i testi Annunzio e Profezia, già avevo indicato tutto questo, fondando tutto in maniera veramente biblica e teologica. La Chiesa del terzo millennio va in questa direzione, Allora questo non è un libro su Don Tonino, no, è un libro in cui Don Tonino già aveva intuito tutto questo e dove giorno per giorno anche ci fa pensare a qualcosa di particolare. Cosa dobbiamo fare? Come si fa a diventare schiodanti? Qui Don Tonino rilegge una delle parabole più belle che noi conosciamo, la parabola del Samaritano sulla Gerusalemme Gerico. Dice Don Tonino a un certo punto che c'è il Samaritano dell'ora dopo, quello che torna. Sapete che quella è una parabola incompiuta, non c'è il finale. Noi non sappiamo se il Samaritano è tornato o non è tornato. È come la parabola dei due figli, del figlio prodigo per intenderci. Non sappiamo mai se il maggiore è entrato o non è entrato, non sta scritto. Ebbene, dice Don Tonino, c'è il Samaritano dell'ora dopo, quello che torna, perché è presumibilmente tornato. C'è il Samaritano dell'ora giusta, che è quello che è passando, si è fermato, e a scanso di prendersi una bella sgridata e una bella cacciata dalla sinagoga, si è chinato, non sapevamo che era uno straniero, e poi si è contaminato con il sangue. Ma lo schiodante è il Samaritano dell'ora prima, di quello che previene, quello che lotta. Noi siamo chiamati ad essere samaritani dell'ora prima. E sapete chi è il samaritano, uno dei samaritani dell'ora prima? Permettetemi di dire, non vi scoprirò l'acqua calda, è Papa Francesco. E quando è che è Papa Francesco lo schiodante dell'ora prima? Quando vanno lo Yemen a celebrare, negli Emirati Arabi, a celebrare la messa. E che va a fare negli Emirati Arabi a celebrare la messa questo Papa venuto dalla fine del mondo? Per chi celebra la messa se quello è un paese tutto di arabi? Va a celebrare la messa per tutti gli immigrati provenienti dai paesi ancora più poveri dei poveri di tutto il mondo, che vanno a servire i grandi signori degli Emirati Arabi e che adesso si sono innestati e inculturati in quel paese. Perché il mondo non è fatto di confini, il mondo è fatto di barriere che noi ci siamo costruite. E aveva ragione Don Lorenzo Milani quando dice nella lettera a Pipetta: quando tu avrai ottenuto i tuoi risultati e ti sarai costruito lo steccato intorno alla tua casa, io abbatterò quello steccato, perché tu non debba diventare mai una persona che pensi solamente a te stesso. Don Tonino tutto questo l'ha messo in pratica, a tal punto da dover aprire il suo episcopio per far entrare i poveri. E quando qualcuno lo litigava, qualcuno lo criticava perché nel suo episcopio forse ci passava anche qualche donna che prima era stata tra le strade, tra due dei suoi paesi della diocesi, Don Tonino non se l'è fatta mai passare. Ha cominciato a capire che quella era la strada giusta. La strada in cui nessuno doveva sentirsi un escluso, ma dove tutti siamo chiamati ad essere protagonisti. Qual è il concetto base su cui Don Tonino lavorava? Che è il concetto della comunità. Quanto è importante, sapete, questo ve lo dico in maniera molto schietta, sapete che manca stasera? Manca una fetta della vostra comunità. Manca i giovani più giovani. E sapete qual è il compito che vi do? Vanni a trovare. Se tu non li vai a trovare, non ci viene di più. Valli ad incontrare. Fatti vivo. E allora lo schiodante. schiodante diventa catechista del territorio, lo schiodante diventa la persona che si innesta nella situazione, perché sempre più noi dobbiamo imparare a scorgere, ad impegnarci, a fortificare, a guardare, a vedere, ad esaminare qualcosa di più grande che possa realmente anche se farci sentire protagonisti di una Chiesa completamente diversa. Il Signore aspetta ciascuno ed in particolare tutti. Questa è la svolta fondamentale. E quando Don Tonino parla di tutto questo, non fa altro che richiamare anche qualcosa di più grande, un qualcosa in cui noi siamo chiamati ad incrociare una Chiesa completamente diversa, un incrocio dove anche i giovani più testardi sembrano fermarsi, perché noi non dobbiamo guardare il crocifisso, perché Cristo è il primo schiodato della storia, e chi lo ha schiodato non lo ha ingabbiato, lo ha risuscitato. È il Rakaim, è Marta la scheda che torna al sud per salutare la madre che è posta in un cronicario per anziani e che non la riconosce più. È la parola scritta a Gennaro l'ubriaco, per concludere in quel famoso messaggio che voglio anche indicarvi con un pizzico di buona volontà, quando lui, tornando dalla messa in cui era stata elevata a Basilica Minore, un santuario della sua città, alla fine, dovendo spiegare che cos'è una basilica minore, dice: la basilica maggiore, basilica significa casa del re, le basiliche io non so, basiliche maggiori sono quelle quattro di Roma, le basiliche di Roma sono. No, non è così. Lui davanti all'episcopio trova Gennaro, l'ubriaco, steso a terra, e il giovane che lo aveva riaccompagnato gli dice: Dottorino, ma chi è questa persona? E lui risponde: è la Basilica Maggiore. Questa è la Chiesa, questo ci chiede di fare il Signore, questa è la proposta di sentirsi ancora protagonisti. Stasera sono contento perché ho parlato di lui, però vorrei che foste voi contenti di aver scoperto qualcuno eccezionale. Lasciatevi trascinare dall'amore di Don Tonino, cambierete la vostra vita, la vita degli altri. Noi non siamo più la Chiesa del Campanile, dobbiamo diventare la Chiesa dei Campanelli, dobbiamo sfondare le barriere, dobbiamo amare quanto non abbiamo più amato e dobbiamo dirci: perché noi non siamo lì? Forse dobbiamo andare ancora lì. Papa Francesco celebra la messa per i filippini, per i Centro America, che sono degli Emirati Arabi, i nostri confini sono chiusi, e non è una questione politica, è una questione di fede. Io non voglio aggiungere nient'altro perché ho detto troppo, però imparate almeno una cosa: a diventare schiodanti di questa Chiesa del terzo millennio, che è una comunità di laici e presbiteri che camminano insieme. Grazie.
serate avrà sicuramente avuto più facilità di cogliere questi passaggi. Nel libro, un libretto piccolo comunque che propone, varrebbe la pena di prenderlo e di leggerlo, no? E di meditarlo, di leggerlo, perché ci fa venire in mente continuamente quello che ci ha trasmesso questa sera dopo il torno. Grazie. Se vogliamo però aprire un po' di dibattito, approfittiamo.
Due sono le cose, o più scioccato, oppure dici, vabbè, di questo ne parleremo un'altra volta, stile Paolo ad Atene.
Fa del bene ascoltare queste cose, qui sul piano concreto, pratico, certamente. Qualcuno tenta, si prova, strade diverse, no? Dice Don Mario, un attimo.
Ma io anche questa sera ho così una sensazione, forse così più una sensazione, di conoscere dei personaggi che sono di sopra, cioè che hanno un'umanità, dicendo, cioè questa sera il Torino è uno l'ultimo di una serie di altri personaggi. Io però mi rendo conto di una cosa, che queste persone le lasciamo sole. Cioè, diciamo, noi seguiamo, partecipiamo, ascoltiamo, però poi creiamo dei miti, non so se riesco a spiegarmi, anche la prima sensazione l'ho avuto quando ho conosciuto qui a Cossato Cardinal Martini. Io mi ricordo quando ero ragazzino, ero di sinistra, una storia là, che diceva, parlava bene, però poi conosciuto Longano, parlava bene, l'ultima sua intervista è un po' un testamento. La sensazione che ho avuto è quella che chi sia lasciato solo, cioè finché li seguiamo, ma andiamo avanti, come si dice, vai avanti tu che non scappa da ridere. Proprio per mettere, per se riesco a spiegarmi, ecco, questa è una riflessione un po' in generale.
Devo rispondere subito?
No,
ok.
Senta, lei ha parlato dell'inquinamento e Don Tonino Bello aveva già visto questo pericolo, ma noi non siamo ancora educati a rispettare l'ambiente, facciamo un mucchio di immondizia, tanto pensiamo che ci pensa poi qualcun altro, no? Parliamo qualcosa, ma poi... Il Papa Francesco, nella sua Laudato Si, ne parla con molta forza di questo, no? Ecco, come possiamo educarci ad avere questo rispetto, questa sensibilità che è indispensabile perché possiamo, non so, per esempio, io faccio un esempio mio, io vado a messa con mio figlio in macchina, sua moglie con un'altra macchina e dico, ma noi facciamo dell'inquinamento in questo modo. Mio fratello che abita vicino a me con un'altra macchina. E dico, ma allora che cosa dobbiamo fare per capire quanto sia importante questo? questo aspetto della nostra madre. E anche nella Chiesa, cioè quanto ne parliamo di questo, quanto cerchiamo di Dio. Grazie.
Io ho sentito parlare molto di Don Tonino. L'ho sentito citare un sacco di volte, ma soprattutto dai paesi. E in questo modo corriamo il rischio di dire Don Tonino era un santo. Va bene, lo mettiamo là sull'altare e tutto finisce lì. Mentre invece dovremmo viverlo concretamente nella nostra storia. La seconda cosa, lei ha parlato dei laici. Io sono uno che mi batto nel mio contesto per questo, perché è ancora una chiesa troppo clericale, dove almeno i preti che conosco io si mettono su un gradino più alto e tu sei laico e quindi stai giù, stai lì sotto, impara da noi. La terza cosa, a me sembra che i laici siano poco preparati e quindi non hanno il coraggio. E chi ha il coraggio di farlo sovente è tacciato di voler fare il prete senza esserlo. Quindi occorre una presa di consapevolezza dei laici che si devono preparare e poi avere il coraggio, come ha detto lei, di essere apostoli della strada, di essere sfiodanti. Grazie.
Rispondo.
Collego il primo e il terzo intervento, poi rispondo alla signora. Primo, grazie, già di questi interventi. Però non cadete sulle bucce di banana. Io non sono venuto a presiedere Don Tonino come un santino. Né dobbiamo aver paura di dover dire io ho conosciuto Tizio, ho conosciuto Caio, e poi sembra di tornare indietro. No, io sono venuto a dire tutt'altro. La Chiesa è una comunità. Dobbiamo entrare nella logica che i cammini si fanno insieme. E questa è la progettualità della Chiesa, della nuova evangelizzazione contenuta nei testi di Don Tonino e ampiamente sottolineati nell'Evangeli Gaudium di Papa Francesco, quando parla anche di una Chiesa che deve diventare missionaria. Cioè noi dobbiamo entrare nella logica che la comunità è la base di tutto, che poi si deve caricare la dimensione della Chiesa. Non vuol dire che dobbiamo fare una battaglia al contrario, passare dal clericalismo al laicismo. Dobbiamo entrare nella logica che il cammino si fa nella tracimazione delle ministerialità di ciascuno, cioè è nelle tracimazioni dell'amore da uno all'altro e nel vissuto di un'esperienza di misericordia che noi possiamo continuare a vivere. Il problema non è che siccome questi leader o questi personaggi, io lo dico in una maniera diversa, non è che questi santi ci hanno lasciato nulla, ci hanno invogliato a dover dire mettetevi insieme, facciamo la Chiesa, andiamo a ricercare un certo tipo di discorso. Perché? Perché se un giovane leggesse i testi di Don Tonino verrebbe a sbattergli contro quella porta chiusa della Chiesa, come sbatterebbe contro anche i nostri atteggiamenti che sono troppo da schematici. Noi non lo conosciamo, allora lo facciamo conoscere, ci impegniamo, ci sforziamo per entrare in quello che, grazie Signore che ha detto, il problema ecologico. Sapete che il messaggio della Quaresima 2019 di Papa Francesco Francesco di che cosa parla? Dell'ecologia. Andatevelo a ricercare in internet. E parla di elemosi, di digiuno e di preghiera sulla ecologia, dicendo che l'ecologia non è un problema di creato, ma è un problema di coscienza e di peccato. Allora qui cominciano gli sforzi. Guardate, Dottorino a un certo punto viene redarguito dalla Conferenza Episcopale Italiana perché è andato in televisione e ha detto dinanzi alla televisione, dinanzi a un certo Santoro che passa per essere un progressista ma è anche un integralista, gli dice: ma voi perché dovete fare i pacifisti? Perché lei è un vescovo pacifista? E Don Tonino risponde: cosa deve fare un vescovo? Se andate in internet la trovate l'intervista. Cosa deve fare un vescovo? Deve dire al sagrestano quante candele ci sono sull'altare o quante pagine bisogna girare al messale. E per questo viene redarguito e ridotto al silenzio dalla parte della Conferenza Episcopale Italiana, il quale lo obbligano a non uscire fuori diocesi, a non fare conferenze né catechesi pubbliche, ma parlare solamente durante la celebrazione della messa. Questo livello, Dottorino, è ridotto al silenzio. Sapete che cosa si inventa Dottorino? Che si fa il giro degli asili della sua diocesi e sono i bambini che gli fanno le domande. A un bambino non si può non rispondere. E qui nasce la famosa e celebre frase: chi è il vescovo? Quando lui chiede ai bambini: ma voi sapete chi è il vescovo? È un bambino della scuola dell'infanzia, sapete cosa risponde? È colui che fa suonare le campane. E il dottorino dice: ma forse hai ragione, se non li fa suonare il vescovo, chi le deve far suonare le campane? E allora comincia a parlare. Allora diventa un fiume in piena, come sarà un fiume in piena durante il primo gennaio dell'anno in cui poi morirà, in cui la marcia della pace del Pax Christi e della Conferenza Episcopale fu fatta a Molfetta. Lui dice che noi dobbiamo essere un po' coraggio, in piedi, alzatevi in piedi voi che siete i camminatori della pace. Che comincino a parlare in questa direzione, che comincino a pregare in questa direzione. Aveva ragione Don Oreste Benzi quando diceva che la storia si cambia in ginocchio. E Don Tonino, quando parlava, sapete dove scriveva tutte queste cose? In cappella. C'aveva il tavolino, più piccolo di quello che ho visto dietro. Lui lì scriveva le sue omelie e quando doveva fare le catechesi le scriveva là. E quando alla fine dice con un fil di voce nel Giovedì Santo: amate i poveri, amate la gente e amate i poveri in particolare. Questo dice. Io lo dico a voi stasera, schiodanti. Don Mario vi deve trovare prima della Pasqua tutti schiodanti, oltre che evangelizzanti, e insieme con lui costruire una chiesa dalle ali, non perché deve volare, ma perché deve trovare, non la chiesa dei droni, ma la chiesa degli amori, perché noi dobbiamo passare questo raccaim, questa misericordia nei confronti degli altri, dobbiamo trasmettere questo amore, non dobbiamo lasciarci incappiare in quella chiesa delle inutilità e delle parate di cui ne siamo fin troppo pieni. Coraggio, tocca a voi, non tocca ad altri. Che siete venuti a fare stasera qua? Sentire me? Non non vi è andata proprio bene. Ma non perché per me non è andata troppo bene, ma forse non è nemmeno per voi. Beh, facciamo che dobbiamo forse diventare un po' tutti schiodanti di questo amore, no? Che passate dai vostri sacerdoti, alle persone che incontrerete, passatevi questo tempo. Poi quando leggerete il mio nome, la prossima volta direte, beh, quello sta avvenendo qua, allora forse è il caso che ci si passa questo messaggio. Ho rimproverato mia nipote, gli ho regalato il libro così come uscì. Ho detto l'altro giorno, ti sei letto il libro? Ho detto, zio, ma non c'ho tempo di leggere il libro. Ho detto, tu non hai capito assolutamente niente. Ho detto, mi devi fare il riassunto scritto. Quasi a dover dire, proviamo a cambiarci. Proviamo a guardare, proviamo a realizzare tutto questo. Io sono stato 5 anni direttore della Caritas. Quanto mi hanno insegnato i poveri. Quelli che venivano a bussare al dormitorio la sera, le ragazze madri, le persone che hanno lavorato. Sì, è possibile. È possibile questa chiesa. 31, 32, 33 di Lumen Gentium. Numero 1 e numero 8 di Lumen Gentium. Sì, sono innamorato della Lumen Gentium. La Chiesa è una casta meretrice, per dirla con i padri. Non ci stiamo fuori, dobbiamo starci dentro, dobbiamo amarla per quella che è. Ma soprattutto dobbiamo realizzare il Vangelo degli schiodanti, dove nessuno è mai un escluso. Il finale del libro mio dice un incrocio dove si riscontrano nuove e numerose orme come quelle lasciate nei sentieri nel bosco di Heidegger, dove l'uomo vive quella vertigine della scelta dell'ateismo esistenziale di Sartre, ma dove certamente ritrova e risiede quel bene ritrovato da Agostino d'Ippona, che non ha difficoltà a donarsi liberamente per amore dell'umanità. Sono le orme nuove che, come una nuova primavera, segnano la strada del futuro della Chiesa e del mondo. Questo è il messaggio che io sto tentando di passare. Okay. senza fare una distinzione, perché tutti possono avere la gioia di sentirsi schiodanti e appartenenti a questa Chiesa più bella e più trasparente.
Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire. Concludiamo.
Lo ringraziamo perché la Quaresima è un periodo propizio, no? Per meditare, conoscere e leggere magari non solo questo testo di Don Antonio, piccolo ma denso, lo trovate in fondo, ma anche eventualmente per farci portatori così a livello locale, ognuno nella propria comunità, nella propria famiglia, di questo messaggio, di questa testimonianza. Noi come sempre concludiamo ringraziando ma anche donando un libro che sia da collegamento comunque con le serate precedenti o quelle a venire, e siccome abbiamo avuto la fortuna di ascoltare Don Paolo Spizzato sul tema della Quaresima, dalla cenere alla vita, in modo particolare spiegandoci, facendo una lezione sulla parabola del Padre Misericordioso, come mentre torni a casa, in aereo o in treno, visto che domani sera devi incontrare i giovani proprio su questo argomento, penso che ci siano degli spunti molto belli. Grazie. Regaliamo insieme alla cartoncina.
Grazie, veramente grazie di questo invito. Perché venire fin qui per me è stata una grandissima gioia, non sono una persona formale. Se scendete in Puglia, ricordatevi che la mia parrocchia è sempre aperta e che mi auguro che ogni giorno di più che le distanze possano sempre, sempre più accorciarsi. Io ho perso papà a giugno scorso. Mi ha sempre parlato di queste zone perché lui era stato in finanza, è stata a Novara ed è stata a Cannobbio per 2 anni. Per me erano carta geografica fino a stamattina, cioè io non ho mai fatto Milano, Torino in treno, passato, vedevo tutte le cose, poi a un certo punto mi sono trovato la montagna, bellissimo, per me che non sono abituato, cioè vi dico le mie impressioni. Io voglio dirmi solo, portatevi almeno questa parola dentro di voi.
Grazie. Bene. Ci autofinanziamo, però quello che troviamo nel cesto in fondo lo destiniamo interamente ai poveri. Questo è il nostro autofinanziamento. Prossimo incontro molto interessante, martedì 9 aprile, sempre alle ore 21, ospitalità eucaristica con la teologa e pastora Lidia Maggi. È un tema che verrà sviluppato in un modo molto, molto bello, in questo periodo in cui abbiamo sentito parlare anche di ecumenismo, modo sentendo con Don Gianluca Bonaccini, e poi in videoconferenza, perché non si muove più, non va distante, padre Alberto Maggi, che non è parente, venerdì 3 maggio alle ore 21, le trasgressioni di Maria. Alberto Maggi parla della Madonna in una maniera molto, molto bella, ma anche concreta. E siccome noi stiamo vivendo dal 2010 questa attesa dell'incoronazione della Madonna d'Europa, quinta, può sentire anche una catechesi profonda sulla Madonna, penso che ci possa essere di aiuto. Io dicevo a qualcuno, dicevo io, a me piace prendere la Madonna per i piedi e tirarla giù, metterla per terra. Quello usato io l'ho sentito usare qualche volta. Ecco, allora troverete nel sito una chiesa più voci, le serate, quelle precedenti ci sono già tutte, questa qui fa qualche giorno, sono video e audio. Concludiamo con la conclusione della lettera a Giuseppe. Ci alziamo in piedi. Conclude così: ma ora Giuseppe cambiamo discorso. Si è fatto tardi, Giuseppe. Nella piazza non c'è più nessuno. I grilli cantano sul cielo del tuo giardino. Nelle case le famiglie recitano lo Shema Israele. Ascolta Israele. E tra poco Nazaret si addormenterà sotto la luna. Di là, vicino al fuoco, la cena è pronta. Cena di povera gente. L'acqua della fonte, il pane di giornata e il vino di Ekdam. E poi c'è Maria che ti aspetta. Ti prego, quando entri da lei, sfiorala con un bacio. Falle una carezza pure per me. E dille che anch'io le voglio bene. Da morire. Buonanotte, Giuseppe. E così ci diamo la buonanotte, no? In comunione con Tonino Bello. Grazie ancora, Don Antonio. Buon rientro a casa e buonanotte a tutti.